il messaggio si chiama Visione di cose che vengono. C'è un fratello che scrive?
C'è un fratello che ha chiesto una domanda, è un po' sul soggetto, un fratello che non si è firmato, e dice: secondo voi, quali sarebbero gli stati di Europa che farebbero parte dal nuovo ordine mondiale?
Quindi, ok.
In Europa ci sono stati che faranno parte del nuovo ordine mondiale e altri stati che non faranno parte?
Certo, certo.
E come sappiamo quali sono?
E adesso ne parleremo. Questo messaggio può essere anche una risposta a questo fratello e tanti altri fratelli che si chiedono le stesse cose. E allora il messaggio si chiama Visioni di cose che vengono. Io penso che ho messo sulla radio, no?
La foto, sì.
La foto, no?
Sì.
Vogliamo cominciare con le scritture?
Ok.
Abacuc 2, 1 e 3. A 3.
Abacuc 2, versetti 1 a 3. Io starò al mio posto di guardia, mi metterò sopra un torre e starò attento a quello che il Signore mi dirà e a quello che dovrò rispondere circa la rimostranza che ho fatta. Il Signore mi rispose e disse: scrivi la visione, incidila su tavole, perché si possa leggere con facilità. Perché è una visione per un tempo già fissato, essa si affretta verso il suo termine e non mentirà. Se tarda, aspettala, poiché certamente verrà e non tarderà.
Amen. Allora, noi non possiamo capire cos'è che succede nel mondo se innanzitutto non studiamo le profezie e se ci basiamo sui giornali per sapere cosa è successo. Come è scritto Proverbi 25:2.
È gloria di Dio nascondere le cose, ma la gloria dei re sta nell'investigarle.
Quindi dobbiamo investigare quello che Dio dice, perché Dio parla in parabola, affinché i figli del diavolo non capiscano, e neanche i fratelli cristiani mezzo addormentati capiranno. Capiranno solo il Vangelo cattolico, il Vangelo evangelico, il Vangelo mormone. E per noi sono tutti fratelli, noi consideriamo tutti fratelli, fratelli mormoni, cattolici, evangelici, tutti fratelli sono fino a prova contraria. Cioè una qualsiasi religione che accetta Gesù Cristo come salvatore unico per me è un fratello, poi ci avrà dottrine squilibrate, sono affari suoi, ma chiunque accetta Gesù Cristo come figlio di Dio e salvatore, siamo a posto. Può essere testimone di Geo, può essere mormone, è mio fratello. Non sta a me a investigare che religione sono, se la vedranno con Dio. Poi comunque, se uno veramente ama il Signore, prima o poi esce dalle idiosincrasie settarie. Allora, e cosa c'è? Ti ho dato una scrittura lì?
Atti 17:11.
Ecco, ti ho dato le scritture, leggile per cortesia.
Esaminando ogni giorno le scritture per vedere se le cose stavano così.
Quindi se siete seduti in una chiesa, non credete una cosa perché fratello Giuseppe l'ha detta. Andate a investigare le scritture, fratello Giuseppe può sbagliarsi, si è anche sbagliata nel passato. E mi sbaglierò nel futuro, perché? Perché solo Dio non sbaglia. Investigare le scritture.
Amen.
In qualunque chiesa è andato, un pastore che pretende di credere perché lui è pastore è un falso pastore. Cos'è che ho detto bene? Mi correggo. Un pastore che pretende di essere creduto, volevo dire. Solo perché lui è pastore, perché il Papa è infallibile, o il capo della Chiesa ortodossa protestante è infallibile. No, qui si controlla tutto tranne Dio, tranne Gesù, tranne la Bibbia, tranne lo Spirito Santo. Quello è per fede quando si è salvo. Uno che non è salvo è ben spiegaglia. Secondo Timoteo 2,15, bisogna studiare.
Sforzati di presentare te stesso davanti a Dio come un uomo approvato, un operaio che non abbia di che vergognarsi, che dispensi rettamente la parola della verità.
Che dispensi, che la dia rettamente la parola, perché si può dare la parola come i farisei di ieri e di oggi. Allora, cominciamo numero uno. Cos'è che dice Dio che sta ora succedendo nello spirito, nel mondo? Secondariamente, a quali inganni sta lavorando il diavolo adesso? Terzo, cosa succederà nel prossimo futuro? Quarto, e innanzitutto cosa dobbiamo fare? Allora, solo la parola di Dio può rispondere a queste domande. E adesso andremo alla parola di Dio, mantenendo la spiegazione al minimo indispensabile. Solo Dio sa cosa succede dietro le quinte, nel mondo dello spirito, cos'è che stanno facendo i demoni, solo Dio lo sa. I giornali non parlano di cosa fa il diavolo, non ci credono neanche. Dio ha fatto la sua parte di rivelarci il futuro, anche se questo è in codice ed è rivelato solo ai suoi figli che lo ricercano. E ora sta a noi di investigarle e capirle. Tanti anni fa, ai tempi del profeta Elia, il mondo stava morendo. Però l'uomo di Dio, Elia, era in contatto con Dio. E l'uomo di Dio sapeva cosa stava succedendo. Amen. E che cosa bisognava fare. Amen. Leggiamo il primo re 17:1-9.
Primo re 17. Elia, il Tisbita, uno di quelli che si erano stabiliti in Galaad, disse ad Acab: come è vero che vive il Signore, Dio di Israele, che io servo, non ci sarà né rugiada né pioggia in questi anni, se non alla mia parola.
Allora, Elia era un profeta apparso dal nulla, il Tisbita, va bene, che si erano stabiliti in Galaad, quindi spunta dal nulla, uno dei più grandi profeti mai esistiti. E va da Acab, che era il re di Israele, che si era sposata con questa mezza diavola, no, anzi diavola completa, Jezebel, adoratrice di Baal, ok, e ha praticamente portato la tribolazione in tutto Israele, verso 2. E quindi gli dà questa maledizione, dice: non ci sarà né rugiada né pioggia in tutti questi anni, 3 anni e mezzo, un esempio della tribolazione, se non alla mia parola, decido io quando piove. Verso 2.
La parola del Signore gli fu rivolta in questi termini: parti di qua, va verso oriente e nasconditi presso il torrente Cherit, che è di fronte al Giordano. Tu berrai al torrente e io ho comandato ai corvi che là ti diano da mangiare. Egli dunque partì e fece secondo la parola del Signore. Andò e si stabilì presso il torrente Cherit, che è di fronte al Giordano. E i corvi gli portarono del pane e della carne la mattina, e del pane e della carne la sera.
Quindi mentre tutti morivano di fame, i corvi davano da mangiare ad Elia. E non solo, ma sì, pane e carne. Magari andavano a rubarlo direttamente alla mensa di Acab. Un'immagine della tribolazione che viene, e come la Chiesa, così come Elia, sarà protetta. Fu protetto per 3 anni e mezzo lui. La Chiesa sarà nutrita come Elia fu nutrito, i corvi gli portano a mangiare, così i corvi di Dio, gli angeli, porteranno a mangiare a noi per 3 anni e mezzo, come? Non c'è nessun problema, il Signore non è limitato, colui che ha fatto cadere la manna per 40 anni sul deserto non ha limiti, Dio schiocca le dita e le galassie appaiono, eccole. Schiocca le dita e crea le stelle, schioccando le dita. Cosa vuoi che sia per il Signore prendersi cura di noi, nutrirci durante la tribolazione? Cosa vi preoccupate? Va bene?
Amen.
E quindi questo è un esempio di quello che succederà. Andiamo avanti.
Verso 7. Finiamo verso 6. E beveva al torrente. Ma di lì a qualche tempo il torrente rimase asciutto, perché non pioveva sul paese. Allora la parola del Signore gli fu rivolta in questi termini.
Cioè, a volte devi capire la volontà di Dio in base a quello che succede e quello che non succede. E poi Dio gliel'ha scandito chiaramente verso 9.
Alzati, va ad abitare a Sarepta dei Sidoni. Io ho ordinato a una vedova lì laggiù che ti dia da mangiare.
Quindi lui va dai Sidoni, se volete continuare a leggere il primo re 17, e questo vede una donna che raccoglieva della legna, e gli ha chiesto da bere da mangiare, e lei gli dice: non c'è niente da darti. E questa donna non lo conosceva neanche, non sapeva chi era, non sapeva neanche che doveva dargli da mangiare, eppure Dio gli aveva comandato di farlo. Qui vediamo la differenza tra la mente carnale, che non capisce niente, e lo spirito. Nello spirito la donna sapeva, infatti la accoglie, capisci? Quindi quando Dio ti comanda una cosa, te la comanda nel cuore, nello spirito, mente non lo sa. Mente e anima sono due cose completamente disconnesse, indipendenti, separate. mente carnale che non vale niente o poco, e poi c'è l'anima dove Dio ci parla. Questo è importante, pregare in lingue, comunicare col Signore, passeggiare sotto gli alberi, appartarsi da soli in un posto, in un luogo, affinché Dio possa parlarci al nostro cuore. Finché la nostra mente è occupata a cantare, a gridare, a litigare, a pensare, e diventa un ostacolo, Dio non riesce a arrivare al cuore. La mente deve stare zitta. Come si fa a stare zitta la mente? La cosa migliore, perché la nostra mente si è messa fuori, diciamo, discussione che non ci disturbi, consiste nel ascoltare canti d'adorazione, leggere la parola, ascoltare audio, insegnamenti, messaggi del Vangelo, il Vangelo, la Bibbia. Allora la mente è tenuta a bada con la parola.
Anche pregare in lingue.
Sì. E allora, mentre la mente è tenuta occupata dalla parola, ecco che Dio può parlare allo spirito. Ma mentre la mente è in azione, parla, litiga, si lamenta, è triste, è depressa, sì, e allora sì, questo sì, blocca il messaggio di Dio per la nostra anima, perché Dio parla sottovoce. Ecco perché è importante sintonizzarsi col Signore, leggendo la Bibbia, cantando canti di lode, ascoltando degli audio di insegnamenti biblici, di Bibbia, Vangelo. Uh-huh. Che la mente è tenuta occupata. Vado a dormire la sera, metti un po' di parola, un po' di scrittura, che la mente vada ad addormentarsi pensando alla parola, dormirai meglio, quindi ti svegli lo stesso.
Amen.
Va bene?
Sì, allora abbiamo detto che ai tempi di Elia, anche se il mondo moriva, c'era la carestia, l'uomo di Dio Elia era in contatto con Dio e sapeva cosa sta succedendo e sapeva anche cosa fare. Quindi questo è un bellissimo incoraggiamento per noi, che quando verranno i tempi dell'Anticristo, noi, se rimaniamo in contatto con Dio, sapremo cosa fare e anche cosa succederà. Possiamo avvisare, avvertire gli altri.
Amen, amen. Bene, qui aprirei un altro capitolo sulle chiese. Il maligno ha ingannato le chiese del mondo. E che chiese? Che oggi le chiese, sto parlando di chiese nazionali, non parlo delle piccole comunità che si riuniscono in casa. Chiese nazionali che si sono ora integrate negli stati atei, nelle nazioni atei, dove queste chiese si trovano, le chiese nazionali. E queste chiese vanno tutte alla deriva, coi flutti. Come e perché succede questo? Questo succede perché le gerarchie delle religioni cristiane, chiamiamole statalizzate, sono ormai degli organi statali, le chiese. Hanno esaltato queste chiese, hanno idolatrato le loro dottrine al posto delle scritture. Come le scritture sono così, fumo negli occhi, le leggono come si legge il giornale, come si legge la previsione del tempo. Le scritture non sono più nelle chiese una cosa che cambia la vita, è una cosa che si legge giusto un po' di borotalco per chiamarsi cristiani. Come quelli che si attaccano la croce al collo, così che se nessuno ne sa, no, senza la croce al collo nessuno saprebbe che sono cristiani. Si toglie il pesciolino stampato sulla macchina di dietro e nessuno sa che sei cristiano. L'unica testimonianza che quello c'ha tutta la settimana è un pesciolino stampato sulla macchina. Va bene? Queste chiese hanno sostituito gran parte dell'adorazione di Dio con l'adorazione delle loro liturgie, tradizioni ed edifici e le loro riunioni. Hanno fatto un idolo delle riunioni. Invece di farsi guidare dallo Spirito Santo e dalle scritture, e invece andare al Vangelo, dove vanno? Vanno dai loro pastori, dai loro preti, dal Papa, dalla Madonna, dai santi, ai loro idoli, eccetera. Invece andare alle scritture, a Gesù, alle profezie. Il risultato sono chiese passive. Certe chiese, per esempio, invece di liberarsi dalla loro, diciamo, dell'immondizia, l'immondizia che sono i loro pervertiti, preti, pedofili, omosessuali, cioè gente omosessuale che non vuol pentirsi, uno che si pente è tutto a posto, ha deciso di tenersi questi pervertiti e si aprono invece agli omosessuali. Invece di liberarsi delle loro perversioni, si stanno aprendo alle perversioni. Appunto, fanno entrare gli omosessuali in chiesa, li sposano. Adesso ci sono vescovi che sono omosessuali nella chiesa protestante, anglicana, inglese e tanti altri. La chiesa, gli avventisti del settimo giorno, si stanno riempiendo di omosessuali.
Ai.
Si sono aperti gli omosessuali, sono ciechi e straciechi.
E come è possibile? Loro seguono la legge.
La legge dice di lapidarle perché sono ciechi. Queste chiese a malapena si possono chiamare chiese. guideranno le loro povere masse ignare presto al marco della bestia, li guideranno ad adorare l'anticristo. Vedere Apocalisse 13:3 e versetti 11 al 18, insomma Apocalisse 13:13, tutto il mondo segue la bestia, l'anticristo, tutto il mondo segue la bestia, così come tutta la Germania cristiana, 99% seguiva Hitler, tutta l'Italia cattolica accettava Mussolini, così accetteranno il nuovo Mussolini hitleriano anticristo. E le chiese saranno lì, e così come il Papa è lì che bacia i piedi agli immigrati, andrà a leccare i piedi all'anticristo. Va bene, questo mi aspetto io, lo farà politicamente, ovviamente. Ah, Signore, per questo motivo oggi le masse delle chiese sono disorientate, non sanno cosa stanno facendo, non riescono a sentire la voce di Dio, non capiscono le profezie che ci avvertono di quello che il diavolo e l'anticristo stanno facendo dietro le quinte. Non c'è da aspettare che l'anticristo arrivi, l'anticristo è già qui e il suo spirito, credo che Efesini 2:2 dice, è lo spirito del diavolo è nell'aria, dice il Signore, secondo Tessalonicesi, leggiamo 2 dal 10 al 12, perché non hanno aperto
il cuore all'amore della verità per essere salvati, perciò Dio manda loro una potenza d'errore perché credano alla menzogna, affinché tutti quelli che non hanno creduto alla verità, ma si sono compiaciuti nell'iniquità, siano giudicati.
Ok, è una parola greca qui che, come tradotto nella Bibbia inglese, dice condannati. Quindi questa gente di queste chiese che non gli interessa niente delle scritture, le leggono così come il giornale, va bene, saranno condannati. Il Signore però ci avverte, andiamo a 1 Tessalonicesi 5, ci avverte di non dormire, come fanno questo tipo di chiese fasulle addormentate. Verso 5.
1 Tessalonicesi 5, verso 5. Perché voi tutti siete figli di luce e figli del giorno. Noi non siamo della notte né delle tenebre.
Esatto. Cioè ci dice, non siamo della notte, non dormiamo come le chiese.
Amen.
Isaia 56, 10.
I guardiani di Israele sono tutti ciechi, senza intelligenza. Sono tutti cani muti, incapaci di abbaiare. Sognano, stanno sdraiati, amano sonnecchiare.
Sono sdraiati nelle chiese a cantare canzonette e secondo loro stanno adorando Dio. Va bene? Allora, apriamo un altro capitolo qua. Voglio parlare dell'ascesa dell'Anticristo e come lui prenderà il potere mondiale. Va bene?
Sì.
Allora, numero uno, le caratteristiche dell'Anticristo. Lui primo sarà un genio finanziario. Questo qua darà a credere di poter risolvere i problemi finanziari di tutti che lo accettano, o meglio che accettano il suo marchio della bestia. Il mondo abboccherà il mondo all'esca?
Sì.
Certamente, è profetizzato. Il mondo si mangerà l'esca, l'amo, la lenza e persino la canna da pesca. Sì, il mondo abboccherà, come ha abboccato all'esca di Stalin, del comunismo, sì, sì, del nazismo, del fascismo, di qualunque ismo. Okay, di qualunque falsismo, di qualunque imbroglismo, va bene, di qualunque diavolismo, e non ce n'è uno che il mondo evita. Perché? Perché non c'ha la verità, come potrebbe rigettare, come potrebbe sapere la differenza tra la verità e l'errore? E che ne sa un mondo senza Cristo? Come può discernere chi era veramente Hitler, Stalin, Mussolini? Come potrà discernere? In nessun modo il mondo potrà non cadere nella trappola dell'anticristo. Non ha Gesù, persino le chiese cristiane sono la stragrande maggioranza di loro ingannati, si stanno aprendo gli omosessuali e stanno cacciando fuori Dio. Secondo punto, l'anticristo sarà un genio militare, lo vediamo nelle profezie di Daniele 11 21 a 45. Daniele 11, l'ascesa dell'anticristo comincia dal verso 21 fino al 45, tutto sull'anticristo. Viene chiamato anche al verso 40 il re del nord. Vabbè, invece il re del sud sarebbe Israele spalleggiata dall'America, si capisce da tutte le profezie messe insieme. Quindi però l'anticristo vincerà tutte le importanti guerre e salirà così al potere mondiale. Quindi cosa stiamo facendo qui? Vi sto dando una checklist, una lista di come riconoscere l'anticristo, le sue caratteristiche, le sue personalità, le sue virtù militari e diaboliche, e come sarà. Quindi lui sarà un genio militare, vincerà tutte le guerre, vincerà questo qui. E Daniele 11 dice: comincerà con una piccola gente, si ingrandirà e poi si metterà al di sopra di tutti gli dèi. Infatti a seconda Tessalonicesi 2 dice, verso 3 e 4 dice, lui si chiamerà Dio, seduto sul trono di Dio. Allora, terza caratteristica dell'anticristo: sarà un proclamatore della pace. Oggi tutti i programmi di militari, eccetera, quello che una volta nei governi si chiamavano il Ministero della Guerra, si chiamava all'inizio del secolo scorso, adesso si chiama il Ministero della Difesa. Gli americani sono andati in Vietnam per difendersi, sono andati in Iraq per difendersi, per difendere New York sono andati, sono andati in Siria, in Ucraina per difendersi.
Tutto nel nome della pace.
Tutto nel nome della pace.
Fanno la guerra per fare la pace.
Sì, ma capito. Quindi sarà un proclamatore della pace, cioè il trucco funziona, cioè i fessacchiotti abboccano, pagano le tasse per la difesa, capito? L'Italia è andata in Bosnia per difendersi, Renzi vuole andare in Libia per difendersi, tutto per difendere cose, difendere i suoi interessi, il suo petrolio,
certo, sì,
che vuole
sì.
turlupinare ai libici. Quindi l'anticristo si presenterà come un grande proclamatore di pace. Tutti i suoi programmi che lui stabilirà, cioè, lo proietteranno alla guida mondiale, va bene? E saranno programmi sempre nel nome della pace. C'è una falsariga abbastanza molto ben collaudata, direi, da tutti i guerrafondai di oggi che la usano, cioè appunto pace, pace, pace. Tutti nel nome della pace! Per i primi 3 anni e mezzo, questa sarà la sua prossima, un'altra caratteristica, io direi il quarto punto, per i primi 3 anni e mezzo della sua ascesa, cioè che sarebbe la prima metà del patto dei 7 anni che sarà in Gerusalemme, farà tutto nel nome della prosperità del mondo e della pace. Infatti nella Bibbia Amplified in inglese, perché quella in italiano non la rende abbastanza chiaro, dice, quella in inglese dice: through his policy also it shall cause craft to prosper in his hand, shall magnify himself in his heart, and by peace he shall destroy many. Ok, quindi in inglese dice by peace shall destroy many, invece in italiano dice qualcosa come distruggerà molti che nella loro prosperità. Quindi hanno fatto fatica a tradurre questa scrittura, perché questa parola vuol dire prosperità e vuol dire anche pace, e parla di distruzione. Allora, alcune Bibbie l'hanno tradotto: distruggerà molti nella loro prosperità.
Molti che stanno al sicuro, dice.
Sì, al sicuro, dice, o prosperità. E altre Bibbie hanno detto: attraverso la pace distruggerà molti. Quindi nel nome della pace distruggerà.
Sì,
appunto, la Bibbia
sì,
Amplified sì, in inglese è la migliore Bibbia in inglese per spiegare le scritture. Ok, è un'ottima Bibbia che spiega le scritture, le amplifica, insomma, e qui usa il termine,
il significato.
Usa lo stesso termine della King James, che è la migliore Bibbia in inglese, è lo stesso, che dice: attraverso la pace distruggerà molti.
Sì.
Quindi nel nome della, come gli americani, nel nome della pace stanno facendo le guerre, stanno distruggendo molto. L'anticristo farà questo in tutto il mondo, andrà nel nome della pace a fare la guerra contro un cattivo, virgolette. Gli americani hanno fatto la guerra contro Saddam Hussein perché era cattivo, e loro hanno fatto una guerra che adesso ne stanno pagando le conseguenze. Tutti questi immigrati che invadono l'Europa e vengono dall'Iraq, dalla Siria, dalla Libia, tutti i posti dove l'America ha fatto le sue guerre. E l'America dietro a tutte queste cose, Babilonia la prostituta, Apocalisse 17, è l'America che va in giro a sobillare tutto. Per questo che Dio lo distruggerà in un'ora, attacco atomico sorpreso contro l'America, Apocalisse capitolo 18, in un'ora sarà distrutta. Allora, andiamo alla quinta caratteristica dell'anticristo. L'anticristo introdurrà un sistema elettronico riguardo alla sicurezza, i nostri fratelli lo sanno, però parliamo specialmente ai fratelli nuovi, va bene, o i cristiani nuovi che non conoscono l'Apocalisse. introdurrà un sistema elettronico che riguarderà la sicurezza, lo farà per risolvere problemi finanziari, avrà informazioni mediche e sarà un marchingegno contrassegnato nelle profezie da 666 e tutti gli umani dovranno riceverlo sulla fronte o sulla mano destra. Apocalisse 13, famosissima profezia che quasi tutti i cristiani conoscono. Va bene, poi andiamo alla sesta caratteristica dell'anticristo. Lui riunirà con l'aiuto di un grande leader cristiano, cioè un leader di una chiesa cristiana, cioè vedi il falso profeta di Apocalisse 13:11, tutte le religioni nel nome della pace. Infatti già i falsi profeti delle chiese cristiane hanno già cominciato. Si chiama ecumenismo e nella lingua cattolica, nella lingua protestante si chiama World Council of Churches, il consiglio delle chiese mondiali, e che sono chiese protestanti che si sono già unite alla cattolica. Ognuno naturalmente si tiene le sue dottrine per conto suo. Il Papa si ritiene lui il vescovo di tutti, i protestanti si ritengono luterani, e gli ortodossi si stanno unendo anche loro, e però si sono già uniti, ok, religiosamente, con gli indù, con gli islamici, molti islamici. Quindi praticamente hanno fatto una zuppa, un fascio, tutte le erbe. Non è che si sono uniti nel cuore, nelle dottrine, no, le dottrine tutte diverse, si sono messi d'accordo di essere in disaccordo. Quindi quanto potrà durare questo? Capito? Alla fine, per calmierare le loro diverse dottrine, l'anticristo avrà il toccasana. Dice, prendete questo e non avete più nessun problema. Ok? Si chiama il microchip. Garantisco. Voi ve lo schiaffate nel cervello. Io non guardate il mio telecomando nella mano, che io vi telecomando come burattino. Non lo guardate, questo è un dettaglio. Voi ricevete il microchip nella zucca vuota che avete e io col mio telecomando ci penso io a sistemare le differenze. Non ci saranno più problemi cattolici o protestanti, ci sarà solo una massa di zombie che seguiranno il mio telecomando. Tutto naturalmente tramite satellitari, controlli satellite, eccetera, eccetera. Tutti i computer del mondo, tutto messo in collegamento come una rete, una specie di piramide computerizzata. Alla cima c'è il computerino che controlla tutti i computer. Indovina chi controllerà questo computer in cima?
L'anticristo.
L'anticristo. Allora, andiamo al settimo ed ultimo punto delle caratteristiche dell'anticristo. Ok, perché lui verrà nel nome della pace, come abbiamo detto. Leggiamo, voglio leggere qualche scrittura. Daniele 11 dal 21 al 36, ma leggi solo il 21. Okay. Leggi solo il 21.
Daniele 11, 21.
Sì, così voglio spiegare alcuni punti velocemente. Vai.
Poi al suo posto sorgerà un uomo spregevole, a cui non spettava la dignità regale. Verrà senza rumore e si impadronirà del regno a forza di intrighi.
Quindi senza onore non sarà eletto come leader mondiale, capisci? Lo farà con sotterfugi. Quindi sarà il diavolo, i demoni dietro le quinte. Io mi aspetto che devono apparire gli alieni, gli extraterrestri, extragalattici da altre galassie che vengono qui a portare anche loro la pace. Tutti la pace portano. Verranno qui a portare la pace. E solamente che questi non saranno extraterrestri alieni, ma saranno gli angeli caduti, cioè i demoni che è profetizzato in Apocalisse 12, saranno gettati sulla terra, va bene? Quando ci sarà guerra nel cielo, Apocalisse 12:7, e Michele l'arcangelo caccerà fuori il diavolo dal cielo. E quando arriverà sulla terra non è che si presenterà con le corna e il forcone, non è così che il diavolo inganna. Secondo Corinzi 12:14 dice che lui inganna presentandosi come angelo di luce, quindi si presenteranno come esseri di luce. Dice, siccome il diavolo ha convinto al mondo che non c'è né Dio né diavolo, non possono arrivare come diavoli, devono arrivare con qualcosa che il mondo già crede, appunto extraterrestre.
Sì.
Tutti questi avvistamenti, quei dischi volanti, sono tutti demoni che appaiono e scompaiono. Va bene, quindi arriveranno, sbarcheranno, non avranno nessun potere sul mondo, perché basta che tu gli punti il dito. Se voi siete in una foresta, appare un disco volante e scendono questi esseri verdi con la luce che lampeggia, tu gli punti il dito, gli dici nel nome di Gesù Cristo, Satana e demoni, vi comando di andarvene adesso, subito, se ne vanno sempre.
Amen.
Perché non sono extraterrestri, sono sì, extra diavoli, va bene?
Sì,
sì, vengono
sì.
da un altro mondo, ma è il mondo dell'inferno, va bene? Quindi non avete paura degli alieni, sono dei banali demoni.
Amen.
Oh.
Amen.
Leggi Romani 16:20. Leggi Romani 16:20, okay. Li potete mandare al loro posto. Andate al vostro posto. Romani 16:20, qual è il posto, Angelina?
Il Dio della pace stritolerà presto Satana sotto i vostri piedi.
Oh, quindi vai al tuo posto. Qual è? Non neanche i piedi di Gesù, perché lui neanche vuole sporcarsi. Sotto i miei piedi.
Amen.
Sotto i miei piedi.
Amen.
Perché io sono
il corpo di Cristo.
Brava Angela, risposta esatta, vince una benedizione.
Amen.
Verso 32. Allora, ho finito di spiegare il 21. Quindi verrà, non è neanche cominciato. Lui verrà un uomo spregevole che sarebbe l'anticristo, non aspettava le dignità regale, infatti lui la ruberà, non sarà eletto, verrà senza rumori, nessuna tromba, nessuno dirà ecco viene il nuovo capo mondiale, no? Sarà un delegato politico, probabilmente lo manderà Putin. Putin in inglese vuol dire put in.
Ah, sì,
put
sì.
In vuol dire mettere in posto,
introdurre.
Mettere nel luogo, cioè lui vuol dire introdurre Putin.
Sì, sì, sì.
Ok, quindi lui secondo me vuol dire che introdurrà l'anticristo. Infatti l'anticristo è chiamato Gog in Ezechiele 38 e viene da Magog, che è la Russia. Quindi mi aspetto, probabilmente, non mi piace essere infallibile, che a volte sbaglia, no? Quindi datemi il beneficio del dubbio. Quindi può darsi che non lo introduce Putin, può darsi che lo introdurrà Medvedev o qualcun altro, non lo sappiamo. Però dovrebbe venire da Magog, va bene. E allora questo qui verrà come delegato a sponsorizzare la pace a Gerusalemme tra palestinesi e Israele, faranno parte di 7 anni. Appena spunta questo tizio, sappiamo che è l'anticristo. Va bene, dice, viene senza rumore, si impadronerà del regno, a forza di intrighi. Quale regno si impadronerà, Angela?
Dal mondo.
Esatto, perché qui Daniele, qui siamo nel 555 avanti Cristo, no? Daniele prigioniero in Babilonia, quindi qui di quale regno sta parlando? Sta parlando, a quei tempi lì c'era solo un regno nel mondo, che governava il mondo, si chiamava? Babilonia.
Babilonia
era il regno mondiale che poi fu susseguito da Medio Persia eccetera,
yes.
Quindi sta parlando del regno, il regno mondiale, quindi sta parlando del regime mondiale. Andiamo, salta al verso 32, sempre Daniele 11:32.
Egli corromperà con lusinghe quelli che tradiscono il patto.
Ok, quindi il patto sarà fatto a Gerusalemme, ci saranno tanti sponsor, ci saranno gli Stati Uniti, la Russia, Unione Europea, ci sarà l'ONU. Ci sarà l'ONU, ci sarà il Vaticano, ci saranno gli israeliani, ci saranno gli islamici, quindi già sono già in 7. Ci saranno 7 capocchie, quindi ci sarà un pezzo grosso islamico, può essersi Erdogan, o non so, magari sarà Sisi, presidente dell'Egitto, insomma qualcuno si presenterà a rappresentare l'Islam, spalleggiare i palestinesi. Poi c'è gli israeliani, che sarà Netanyahu, spalleggiato da Hillary Clinton. Chi sarà Hillary Clinton?
Sì. Credi che sarà Hillary Clinton la presidenta degli Stati Uniti?
Sì, perché vedi, io al 99% io dico Hillary Clinton, perché come lo so?
Come lo sai?
Perché è spalleggiata dal nuovo ordine mondiale. Tutti i media del mondo appoggiano lei, che lei è una debosciata, è una lesbica, è una a favore di tutto quello sbagliato, aborto. Lei deve ringraziare Dio che sua madre non ha abortito, lei deve ringraziare il Signore. E secondo me è lei, perché Trump che sarebbe una persona molto meglio di lei in tutti i sensi, non ha molte speranze, perché tutti i giornali gli sono contro, essendo i giornali contro di lui, sappiamo che la persona del nuovo ordine mondiale è Hillary Clinton, non c'è nessun altro all'orizzonte. Okay, a meno che Bloomberg, quello di New York, non entri nella scena, allora. Comunque Hillary Clinton mi sembra quella più quotata per diventare la prossima presidente anticristo degli Stati Uniti.
Allora, va qui bene. Nel versetto 32 dice che corromperà con lusinghe quelli che tradiscono il patto. Parla del patto dei 7 anni che lui stesso,
sì,
che lui stesso romperà.
Sì, stavo dicendo, in questo patto ci saranno tutti questi qua, e quelli che rompono il patto io mi aspetto sono gli islamici. Perché gli ebrei, secondo la profezia, Daniele 8, costruiranno un tempio e inizieranno il sacrificio degli animali, quindi tutta la televisione mondiale saranno lì a fare il reportage, pubblicità, gloria, gloria, gloria agli ebrei, e gli esami dice, oh, ma il nostro tempio qua, perché gli ebrei faranno un tempio che sì, una, sì, sarà sì. una meraviglia mondiale,
il
tempio islamico diventerà una scappa vecchia, dirà, gelosia da matti, e poi ci sarà un Andi rivieni tutti che vanno al tempio, ignoreranno il tempio, il Duomo della Roccia, lo chiamo quello musulmano, e tutti a filmare il tempio ebraico, loro si sentiranno, qui sai Saul geloso di Davide, no? E loro abbandoneranno il patto, dice, tutta la gloria va a loro, e Allah e Maometto niente, allora abbandonano il patto. Allora Anticristo, io mi aspetto questa è una proiezione di quello che mi aspetto io, Anticristo si metterà con loro e dirà, ok, facciamo noi qualche sotterfugio, islamici, oh meno male, questo qui è proprio in gamba, questo sempre ci aiuta, caro mio, in realtà loro sono burattini che il diavolo sta usando per il suo scopo di diventare Dio, mica lui vuole che Allah sia Dio, Allah è solo una cosa che il diavolo usa per arrivare che l'Iddio vuole essere lui, va bene?
Questi
sono quelli che tradiscono il patto, va bene, allora vuoi andare a 36?
36, Daniele saltiamo 11. Lì. Il re agirà a suo piacimento, si innalzerà, si esalterà al di sopra di ogni Dio.
Ok, secondo Tessalonicesi 2, capitolo 2, versi 3 e 4, che vediamo un parallelo di questo Daniele 11, 36, perché qui vediamo si innalza sopra ogni Dio, in secondo Tessalonicesi 2, 3 e 4 dice che l'Anticristo siederà sul Tempio di Dio dicendo che lui è Dio.
E pronunzierà parole inaudite contro il Dio degli Dei. Prospererà finché non sia finita l'ira, poiché ciò che è stato deciso si compirà.
E chi è il Dio degli dei?
È Dio.
È Dio, Geova.
Il padre di Gesù.
Geova, quel vero Dio, Yahweh, d'accordo?
Sì.
Vai al 37, 37, 38 e 39, leggere tutti. Va.
Egli non avrà riguardo agli dei dei suoi padri, non avrà riguardo al Dio preferito dalle donne, né ad alcun Dio. Perché si innalzerà al di sopra di tutti.
Qual è il Dio delle donne? Non dice donne cattive, donne buone. Dio delle donne.
E cosa vuol dire?
È una parabola. Sta parlando del sesso maschile.
Ah.
In parabola sta dicendo che ciò che le donne adorano è l'uomo. Chi lo fa in senso giusto, chi lo fa in modo sbagliato. Anche le donne cristiane devono sottomettersi all'uomo. È un comandamento che Dio diede ad Eva, in senso buono. Poi ci sono quelle che l'adorano in modo sbagliato. Quindi in che modo lui non avrà riguardo al Dio delle donne, cioè al sesso maschile? Questa è una profezia una profezia dello spirito dell'adorazione dell'omosessualità, lesbianismo, pervertitismo, transdiabolismo, tutte queste cose che stanno, capisci? Tutto ciò che è sul giornale, ho guardato sul giornale oggi, sembra che adesso stanno facendo combattimenti di box tra uomini e donne, non c'è più la separazione. Adesso fanno match di box uomini contro donne, perché ci sono donne così grosse che ce la fanno con qualche uomo piccolino.
Incredibile.
Capisci?
Infatti la Diodati dice, Daniele 11:37, egli non avrà riguardo al desiderio delle donne.
Ah sì? Desiderio delle donne. E infatti qui c'è la Luzzi, dice la nuova riveduta, Diodati meglio, il desiderio delle donne.
Quindi credi che sarà un omosessuale?
Non dice Dio.
Anche, dice, non avrà riguardo al Dio dei suoi padri, né al desiderio delle donne.
Quindi è il desiderio.
Sì.
Okay, quella è una migliore traduzione.
Sì.
Desiderio delle donne è l'uomo.
Sì.
Desiderio dell'uomo è la donna.
Sì.
In questo caso lui non avrà riguardo verso l'uomo, cioè infatti l'uomo lo sta facendo diventare un'immondizia. Con la liberazione delle donne, il femminismo, l'eguaglianza, bla bla, gli uomini praticamente non contano, invece no, l'uomo rappresenta Dio, Cristo, e dovrebbe essere il capo della famiglia. Ok?
Sì,
andiamo avanti.
Sì, allora abbiamo letto 37, 38. Ma onorerà il Dio delle fortezze nel suo luogo di culto. Onorerà con oro, con argento, con pietre preziose e con oggetti di valore un Dio sconosciuto ai suoi padri.
Ok, onorerà Dio delle fortezze.
E cosa vuol dire?
Questo io lo intendo come adorerà la potenza militare, in questo caso il potere nucleare, la potenza nucleare, secondo me, attraverso la quale conquisterà il mondo.
Un Dio sconosciuto ai suoi padri.
Sì, infatti dalle profezie io vedo almeno due guerre atomiche grandi. Una mondiale, quella di Apocalisse capitolo 9, okay, dove moriranno un terzo della popolazione mondiale, quindi 2,5 miliardi, e poi c'è un'altra guerra nucleare grandissima in Apocalisse 18, quando Babilonia, che è l'America, viene distrutta in un'ora. Quindi arrivano due grandissime guerre atomiche. Per questo anche dico ai fratelli, uscite dall'Europa, perché adesso dovete solo lottare per comprare o da mangiare, ma fra poco dovrete proteggervi dalla radiazione nucleare. Quindi uscite, siete nel posto sbagliato. Chi può esca, chi non può se ne va dalle montagne. E cosa ti è rimasto? 39?
39.
L'ultimo.
Egli agirà contro le fortezze ben munite, aiutato da un Dio straniero.
Va bene. Dio straniero. Allora, qui la parola ebraica qui è Nekar. Nekar, che in inglese viene tradotto alieno.
Ah, sì?
Sì. In italiano non lo so, ma nel dizionario biblico Strong, che è il miglior dizionario biblico che c'è, e la parola Dio straniero è tradotta Nekar, che in inglese il dizionario dice alieno.
Quindi vuol dire che l'anticristo adorerà un alieno?
Sì, no, vuol dire che secondo me, dice, agirà contro le fortezze aiutato da un Dio straniero. E chi è questo qua? Secondo me sono gli alieni, gli extraterrestri che lo aiuteranno. Praticamente chi sono gli extraterrestri? Sono dei diavoli, demoni. Andiamo avanti.
Colmerà di onori quelli che lo riconosceranno, li farà dominare su molti e spartirà fra loro delle terre come ricompensa.
Quindi, attenzione, attenzione. Quindi, in questo modo che l'anticristo sedurrà le nazioni e farà sì che lo seguano, li farà dominare su molti e spartirà fra di loro delle terre come ricompensa. Quindi già si parla che nel 68 a Roma si sono riuniti in un ordine mondiale e si sono divisi il mondo in 10 spicchi. Chi si prende cosa? Ognuno si prenderà un pezzo di pianeta. Quindi lui prometterà terre e ricchezze alle nazioni, cioè alle nazioni europee, le 10 nazioni, e queste lo seguiranno. Amen?
Amazing.
Bene, thank you Lord. So, sì, we need a break here. I need a little break.
Facciamo una pausa?
Sì.
Ok. Mettiamo una canzone, così ci riposiamo anche un po'.
Sì, ho bisogno di prendere fiato, fratelli, vado a bere un po' d'acqua. E anche voi fatevi un caffè, perché qui abbiamo appena cominciato il messaggio, la maggioranza deve ancora arrivare.
Ascoltiamo la bella canzone Mi rialzerai.
Grazie Angela, che benedica.
Più forze mi rialzerai. buio della notte mi rialzerai e in alto volerò.
Continuiamo con le profezie del tempo della fine e abbiamo studiato l'ascesa dell'Anticristo e come prenderà potere. E, fratello Giuseppe, quando verrà Anticristo? Quando prenderà il potere?
Allora, il potere...
Al microfono, non ti sento.
Il potere lo prenderà dopo un disastro finanziario. Ci vorrà il disastro finanziario perché lui venga con la soluzione finanziaria, che alla fine risolverà tutti i problemi finanziari del mondo. Lo sappiamo, la Bibbia ce lo dice, col microchip, nessuno potrà comprare né vendere. Adesso se le nazioni si stanno cercando di ingegnarsi a fare, mettere le finanze con l'impronta digitale, con fotografando gli occhi, l'iris degli occhi, insomma tante cose, ma alla fine sappiamo, il mondo prenderà il microchip, il marchio della bestia, un derivato del microchip, mi aspetto. Io lo sappiamo perché è profetizzato in Apocalisse 13, cos'è, al verso 16, 15-16, è profetizzato lì.
Infatti il mondo sta adorando la scienza, la tecnologia e il progresso tecnologico, quindi accettare il microchip non sarà una cosa nuova per loro. Stanno idolatrizzando queste cose.
Certo, il disastro finanziario del 1929 fu usato per catapultare Adolfo Hitler al potere. E penso che nel 1932 lui ha preso potere e con altri stratagemmi. Quindi il diavolo si serve di queste cose per impaurire la gente e portare, obbligarli a ricevere la sua soluzione, come ci è voluto l'attacco alla Torre Gemelle perché l'America togliesse i diritti civili, le libertà in America, no?
Sì, sì, sì.
Per proteggere l'America, insomma, la gente ha bisogno. Nerone ci è voluto un incendio di Roma perché potesse perseguitare i cristiani. Il diavolo ha bisogno di queste cose.
Allora l'Antecristo verrà come un salvatore del disastro finanziario?
Sì, porterà delle soluzioni, darà la colpa alle banche, incolperà il sistema finanziario del mondo, perché cosa che lui, l'Anticristo, il diavolo hanno creato ed usato fino adesso. Chi ha creato Babilonia, la prostituta, d'Apocalisse 17?
Il diavolo.
Però poi la distrugge quando quel burattino non gli serve più. Il diavolo è specializzato a distruggere le marionette che prima crea, poi usa e getta. Infatti quando tante volte liberiamo le persone da demoni, questi demoni parlano e ci dicono che il diavolo li ha ingannati.
Poco tempo fa
avete ascoltato, abbiamo parlato con un demone, cioè, che stavamo esorcizzando, e questo demone diceva che ha sbagliato a seguire il diavolo all'inizio, e gli ho detto: cosa ti ha promesso Satana? E lui ha detto: io ero un angelo di Dio,
e lui
mi ha ingannato, ma mi ha promesso che sarei diventato il capo del mondo.
Sì,
e invece è diventato un banale demone. Ti ha ingannato Satana? Ha detto: sì, mi ha ingannato. Lo faresti ancora? No, però adesso è sotto controllo. È un po' come in Europa gli europei votano. Per chi votano? Votano per gente che poi votano per i loro schiaviste, per i loro negrieri, per quelli che li incateneranno. Ma adesso l'Europa è incatenata dal sistema bancario, è incatenata dai politici. Non possono fare niente, neanche se lo volessero, va bene?
Sì.
Quindi il diavolo ha preparato un disastro finanziario, va bene? Quindi la finanza mondiale affonderà come un Titanic, va bene? Infatti già ora è pronto ad esplodere. All'ordine di un click dei marionettisti della finanza mondiale come Soros e compagni, loro decidono loro quando crollano le finanze. Bastano che vanno alle borse mondiali e vendono tutto. Vendere le borse crollano, no? Quindi lo scopo di questo crollo finanziario sarà di far sprofondare tutto il mondo in uno stato di caos, così che dal polverone possa emergere uno scaltro politico che sarà ovviamente l'Anticristo, il quale con saggezza satanica avrà delle grandiose idee, soluzioni per portare la pace nel mondo. Le profezie ci dicono che il povero mondo ignorante di parola di Dio cadrà subito nella trappola, capisci? Quindi questo è il prossimo passo che mi aspetto. Quindi fratelli che avete soldi di carta, soldi in banca, ritirateli di corsa, al più presto, perché l'Anticristo se li prenderà tutti, tramite il crollo finanziario, eccetera. Quindi guarda, il presente nuovo ordine mondiale è basato sugli Stati Uniti.
Sì.
Ed è basato sul sistema bancario mondiale. La domanda che molti si fanno: il presente nuovo ordine mondiale, che aumenta sempre, conquisterà il mondo? Questa è la domanda che molti si fanno. Che su internet trovi NWO, nuovo ordine mondiale, dappertutto, cioè questi banchieri, eccetera. Allora la domanda è: conquisterà il mondo o no? La risposta è no, non conquisterà il mondo questo nuovo ordine mondiale. Perché?
La Bibbia dice che l'Anticristo conquisterà il mondo.
Il diavolo ha da tanto tempo scartato il nuovo ordine mondiale basato su Stati Uniti, perché il sistema USA, Stati Uniti, dà troppa libertà, troppa democrazia politica, dà troppa espressione di pensiero e troppa indipendenza finanziaria, puoi viaggiare, eccetera. Invece non è quel sistema chiuso comunista, stalinista. Il nuovo ordine mondiale è basato sulla democrazia degli Stati Uniti, la democrazia falsa, certo, però ti dà, puoi viaggiare, puoi spostarti, puoi andare, ti dà troppo respiro di far cose. Quindi per questo il nuovo ordine mondiale, made in USA, cioè basato sull'America, basato sul sistema capitalistico, cioè e quando il presidente Bush, attraverso il finto attacco, l'inganno delle Torri Gemelle, quell'attacco là, che hanno tolto la libertà civile negli Stati Uniti, cioè lì praticamente loro volevano creare un ordine mondiale tramite quello. Va bene, però anche la Obama, che è una marionetta nell'ordine mondiale, ha cercato a tutti i costi di andare avanti con la politica di Bush. C'è Cheney, Bush, che hanno fatto quell'attacco finto, è stato, no? È un po' come Hitler, che ha dato fuoco al Parlamento Bundestag tedesco a Berlino, ha preso potere. Però non ha funzionato. E quindi praticamente cosa è successo? Che il diavolo e l'anticristo, da dietro le quinte, hanno scelto la dittatura mondiale basata sul modello russo, sul modello cinese. Ok, adesso la Russia ha fatto finta di togliere il comunismo, però c'è sempre, e la mentalità della Russia è quella, comunista, cioè non si chiama più sovietici, però è lo stesso. Una volta che uno va al potere, Putin o Medvedev, si passano la palla a vicenda, un po' come il sistema politico europeo, sono sempre le stesse facce, no?
Allora, c'è un nuovo ordine mondiale dal blocco occidentale, dall'America, che è basato sulla democrazia, che adesso già esiste, ma tu dici che non è questo il nuovo ordine mondiale dell'anticristo del tempo della fine che conquisterà il mondo, perché quello dell'anticristo è basato sulla Russia.
Esatto.
Quindi parliamo di due nuovi ordini mondiali?
Sì, sono due, c'è una competizione, poi praticamente sarebbe la profezia della statua di Daniele, cioè due gambe, Occidente e Oriente.
Sì, sempre Daniele
così.
2, sì.
È sempre stato così. Roma occidentale, l'impero romano era con capitale Roma, e Roma orientale con capitale a Costantinopoli, Bisanzio, che sarebbe la moderna Istanbul, no? Costantinopoli, no? Quindi, e poi dopo, anche nella guerra fredda, c'era l'Occidente basato sull'America e Europa e l'Oriente basato su Russia, patto di Varsavia, i paesi orientali europei e quindi la Cina. E adesso si sono uniti gli islamici, grazie alle guerre provocate dall'America, adesso anche l'Islam sta prendendo potere nel mondo perché stanno reagendo e vogliono distruggere l'Occidente. Però cosa succederà? Saranno ingolfati, saranno inghiottiti, assimilati dal nuovo ordine mondiale, modello Russia, Russia-Cina. Russia, Cina e Islam sono il nuovo ordine mondiale orientale. Poi le profezie parlano che l'Europa si unirà a loro.
Allora, puoi rispondere a questo fratello che ha chiesto, secondo te, quali sarebbero i stati d'Europa che farebbero parte dal nuovo ordine mondiale?
E sono le 10 nazioni che erano, sarebbe la bestia di Apocalisse capitolo 13 che riceve la ferita dalla spada, dice in Apocalisse 13, e viene guarita. L'impero romano è stato ferito dalla spada. La spada cosa dice? Ebrei 4:12 dice che la spada è la parola di Dio.
Sì.
Quindi la parola di Dio, cioè brandita, usata dal cristianesimo, ha ferito a morte una delle sette teste del dragone e l'ha uccisa. È morto l'impero romano, capisci? E quindi è crollato. Poi è andato avanti come sacro romano impero. Roma regnava attraverso i papi, attraverso la Chiesa cattolica. E poi cosa succede? Al tempo della fine, Apocalisse 13, la ferita sarà sanata. E la testa sarà sanata, che è la sesta testa, Roma, delle sette teste del dragone di Apocalisse 12, 13 e 17. Quindi la sesta testa, Roma, fu sanata e diventerà la settima testa guidata dall'Anticristo. Capito? Quindi allora questo è il nuovo ordine mondiale che prenderà il potere, basato su Russia e Cina.
Okay.
Roma sarà sanata, cioè le 10 nazioni europee che prenderanno potere, che daranno potere all'Anticristo, sono 10 nazioni. Leggi l'Apocalisse 17, 12 in avanti.
Apocalisse 17, 12. Le 10 corna che hai viste sono 10 re, che non hanno ancora ricevuto regno, ma riceveranno potere regale per un'ora insieme alla bestia.
Ecco.
Essi hanno uno stesso pensiero e daranno la loro potenza e la loro autorità alla bestia.
Ok, poi legge 17.
Infatti Dio ha messo nei loro cuori di eseguire il suo disegno, che è di dare di comune accordo il loro regno alla bestia, fino a che le parole di Dio siano adempiute.
Quindi questo mostra che l'Europa si unirà, sarà guarito di nuovo, l'impero romano sarà guarito e diventerà un nuovo impero mondiale, cose che tutti hanno cercato di fare. ha sempre cercato di rimettere in piedi l'impero romano, cioè, ha cercato Napoleone, ha cercato Hitler, ha tentato Mussolini, ti ricordi il saluto fascista, il saluto nazista, non era altro che un ritorno al saluto romano.
Sì, sì, sì.
Infatti
sì.
Tu vedevi le armate naziste marciavano con le insegne romane. Quindi stanno cercando di resuscitare Roma, non ci sono riusciti,
sì.
Perché sono stati fermati dall'America, con l'Inghilterra hanno fatto la guerra e Hitler ha perso. Ma adesso quello che il diavolo non ha potuto fare attraverso Hitler ci riuscirà attraverso l'Anticristo. La ferita sarà sanata ed ecco che Roma si ricompatterà e saranno le 10 nazioni.
Le 10 nazioni che vengono dal vecchio impero romano.
Il vecchio impero romano, che già nel 1995 si erano uniti, si chiamava Western European Union, Unione Europea Occidentale. Va in internet, tu digiti Western European Union, cioè WEU, e ti saltano fuori. Ti esce questa organizzazione che fu formata nel 1995 ed erano le stesse nazioni europee, in senso orario, l'abbiamo già parlato, va dalla Spagna fino alla Spagna, Francia, Inghilterra, Olanda, Germania, eccetera, Grecia, Italia, Austria,
erano
Spagna.
In 10?
Erano 10 principali nazioni. Va bene, poi vedremo le 10 più importanti di queste si uniranno e daranno, come dice in Apocalisse, abbiamo appena letto Apocalisse 17:12, le 10 corna si uniranno e daranno potere alla bestia e daranno potere alla bestia, Apocalisse 13:5, per 42 mesi, che sono la seconda metà del patto dei 7 anni di Daniele 9:27, Daniele 11:31. Daniele 9:27 fa un patto di 7 anni, a metà dei 7 anni lo rompe e cominciano 3 anni e mezzo, 42 mesi di persecuzione, tribolazione, regno dell'Anticristo, Apocalisse 13:5.
Sì.
Ci siamo?
Sì.
Allora,
i stati europei che faranno parte del nuovo ordine mondiale dell'Anticristo sono queste 10 nazioni che vengono dal vecchio impero romano e che daranno il loro potere alla bestia. Daranno il regno all'Anticristo, militarmente.
Sì, militarmente, diventeranno un blocco militare unito. Infatti l'hanno già fatto, queste 10 nazioni hanno già deciso di unirsi militarmente. Adesso sono sotto naftalina, perché l'Anticristo non c'è.
Sì, sì, sì.
Appena l'Anticristo arriva, li risveglierà e la legge è già lì. Sono già uniti, anche se dormienti. Hanno già una legge di unirsi militarmente. Va bene? Quindi queste nazioni europee che attualmente sono dalla parte dell'America ufficialmente volteranno gabbana, tradiranno il tradizionale alleato, gli Stati Uniti, si uniranno alla Russia e questa sarà la seconda guerra profetizzata in Daniele 11:25-26. Quindi l'Anticristo farà 5 guerre, lo vediamo a Daniele 11, dal 21 in poi, e la seconda delle sue guerre sarà quando l'Europa volterà gabbana e si unirà alla Russia. E qui inizierà l'impero mondiale. Queste cose io ho parlato con fratelli inglesi che non mi credono, dicono: ma figurati se l'Europa si unisce alla Russia, è profetizzato. E figurati se l'Italia ha cominciato a fare la guerra insieme alla Germania e si sarebbe unita all'America, lo ha fatto.
Sì.
Perché la politica è una cosa prostituta, dipende dove tira il vento della convenienza.
Sì, sì, dove l'interesse.
Quello che gli conviene loro vanno. Attualmente l'interesse è America perché commerciano con l'America. Ma quando in futuro l'interesse sarà contro Israele, contro l'America e a favore dell'Islam, l'Europa si unirà all'Islam. E guarda caso, gli islamici stanno invadendo l'Europa, quindi il loro peso influirà. Andiamo a Daniele 11, va bene, in Daniele 11 al 25-26 vediamo che il cambio dell'Europa. Poi Daniele 11:40 vediamo proprio lì viene, si chiama il re del sud, il re del nord che si fanno la guerra, tutto dal punto di vista di Israele, nord di Israele c'è l'Europa e la Russia, quindi l'Anticristo è il re dell'Europa, sono le 10 nazioni europee e della Russia, che fa la guerra al re del sud che sarebbe l'Israele. Israele non può fare la guerra contro l'Anticristo, e quindi di conseguenza questo si interpreta che ci sarà una nazione potente a sostenere Israele e sarà l'America. Ed ecco qui Israele e America contro Europa, Russia, islamici. E l'America, sappiamo, Apocalisse 17-18 perde, ed ecco che comincia il governo mondiale dell'Anticristo, d'accordo?
Ok.
Quindi le 10 nazioni europee e la Russia saranno le nazioni che formeranno lo zoccolo duro del regime mondiale, le pedine principali con le quali l'Anticristo conquisterà il mondo. Infatti, se tu leggi, vediamo la profezia di Daniele 7, al 7-8, vuoi leggere?
Ok. Daniele 7, verso 7 e 8. Io continuavo a guardare le visioni notturne, ed ecco una quarta bestia spaventosa, terribile, straordinariamente forte. Aveva grossi denti di ferro, divorava, sbranava e stritolava con le zampe ciò che restava. Era diversa da tutte le bestie precedenti e aveva 10 corna.
Ecco, sono 10 corna, la quarta bestia rappresenta Roma. Mm-hmm. La profezia di Daniele 7 vede 4 bestie, la prima il leone, Babilonia, la seconda è l'orso, Medio-Persia, che conquistò Babilonia, la terza fu il leopardo, Grecia, che conquistò Medio-Persia, e la quarta bestia, orribile, indescrivibile, mm-hmm. rappresentava Roma, e aveva 10 corna. E queste sono le gambe di ferro di Daniele 2, che c'ha 10 dita.
Mm-hmm.
Quindi 10 dita, le gambe di ferro a Roma, 10 dita, rappresenta le corna sulla bestia che rappresenta Roma, Daniele 7. Va bene, ed ecco che spunta un altro corno e diventano 11. E quest'altro corno sarebbe Gog, che viene da Magog, anticristo che viene da Russia. Quindi questi 11 insieme conquistano il mondo.
Verso 8, sì.
Esatto.
Stavo osservando queste corna quando ecco spuntare in mezzo a quelle un altro piccolo corno, davanti al quale 3 delle prime corna furono divelte. Quel corno aveva occhi simili a quelli di un uomo e una bocca che pronunziava parole arroganti.
Ok, quindi questo corno è più grande degli altri. In Daniele 7, in altre scritture, dice che questo corno è più grosso delle altre 10,
mm-hmm.
quindi questa è la Russia, che è una nazione più potente degli altri 10.
Sì.
E questo corno però c'ha 2 occhi di uomo, cioè questa potenza sarà impersonata in una personalità, cioè la potenza russa sarà identificata in un uomo che sarà l'Anticristo, così come il nazismo è identificato in Hitler, il fascismo è identificato in Mussolini, il potere che sorgerà sarà identificato in un uomo, l'Anticristo, il grande leader. Va bene, dice che pronunciava parole arroganti, cioè la stessa bocca dell'Anticristo in Apocalisse 13
che bestemmia Dio.
Bestemmia Dio,
mm-hmm,
sì.
Mm-hmm.
E va bene, quindi distruggerà 3 corna, quindi distruggerà 3 nazioni. Io mi aspetto che la prima nazione a essere distrutta sarà l'Italia, perché l'Italia è la rimanenza del sesto impero, dell'ultimo impero mondiale, Roma. Infatti Roma sta ancora regnando nel mondo attraverso il Vaticano, attraverso la Chiesa Cattolica. Infatti quando viene eletto un presidente degli Stati Uniti, la prima cosa che fa va a Roma a vedere il Papa. Perché tramite, siccome ci sono 1,5 miliardi di cattolici nel mondo, tutti nominali ovviamente, cristiani nominali,
uh-huh.
però ufficialmente si suppone sono cattolici, quindi uh-huh. i presidenti americani devono andare in rappresentanza dei cattolici americani, che sono la metà degli americani, andare a Roma a far vedere che lui ha buone relazioni. E questo è un po' lo strascico, la rimanenza di quello che una volta il Papa nominava gli imperatori. Devono andare dal re, devono andare dal Papa in ginocchio, baciargli le mani, eccetera, riceve la benedizione, perché sennò questi rivi non potevano regnare. Insomma, Roma, il Vaticano, il Sacro Romano Impero, c'è ancora una rimanenza di questo. L'Anticristo, per poter diventare l'impero mondiale numero 7, deve distruggere l'impero mondiale numero 6. Quindi la vecchia Roma rappresentata dal Vaticano. Infatti tu vedi che l'ISIS e l'Islam in continuazione continuano a dire distruggeremo Roma. Perché Roma rappresenta la rimanenza del cristianesimo mondiale, cioè il cristianesimo nominale. Il vero cristianesimo è quello che si riunisce nelle case, è quello che ha lo Spirito Santo, è quello che sarà perseguitato, e il falso cristianesimo sarà quello che riceverà il marchio della bestia. Ok, succede questo. E quindi questo è Daniele 7. Poi abbiamo letto in Apocalisse 17 come le 10 corna, 10 nazioni daranno potere all'Anticristo. Va bene, quindi e qui sì. Vediamo il settimo ed ultimo impero mondiale, d'accordo? E con questo possiamo chiudere questo capitolo.
Ok.
Così sorgerà l'anticristo e così opererà.
Va bene, sì. Allora, per i fratelli che stavano cercando rifugio in Europa perché non possono uscire, come questo fratello che voleva sapere quali nazioni faranno parte del regime mondiale, parliamo dell'Europa occidentale, delle 10 nazioni più potenti dell'Europa.
E bisogna uscirle, perché queste saranno unite da un patto ferreo controllato dall'anticristo. Per questo il fratello che diceva è saggio andare in Romania, ci chiedeva ieri,
sì,
no?
Sì, sì.
E io ho risposto, meglio uscire dall'Europa completamente.
Sì.
Perché anche la Romania c'ha basi militari americane, quindi se ne guai con l'anticristo lì.
Sì.
La Polonia, la stessa storia. Insomma, è meglio uscire dall'Europa. Però se proprio devi stare in Europa che non riesci a uscire, allora certo, esci da queste 10 nazioni, nazioni che ti ho elencato prima, ok? Le nazioni principali,
sì,
e occidentali, quelli praticamente dell'Unione Europea Occidentale. E poi, poi c'è l'Europa Orientale, l'Europa, come dicevo, Bulgaria, Romania, Ungheria, Ucraina, che diciamo subirà di meno. Però non è un posto bello da andare, però è meglio che non Europa occidentale, dove ci sarà il marchio della bestia, l'Eurogen Force controllerà tutto, il marchio della bestia sarà forzato moltissimo, d'accordo? E qui andiamo al terrorismo.
Al terrorismo?
Vorrei parlare un po' del terrorismo mondiale.
Ok.
E che non è un caso che è sorto il terrorismo, è una delle presenti piedine dell'anticristo per giungere allo scopo. Ma l'anticristo si libererà del terrorismo quando questo avrà servito il suo scopo e non gli servirà più. Il terrorismo il diavolo l'ha creato per uno scopo. I terroristi saranno fermati dall'anticristo, saranno messi sotto controllo e credo che l'anticristo userà la stessa ideologia islamica, ideologia che sarà guidata dall'anticristo, okay? E che sarà uno dei più grandi raggiungimenti politici dell'anticristo per ingannare il mondo. E sarà acclamato come salvatore perché fermerà anche il terrorismo. In realtà questi terroristi a loro volta sono delle povere vittime che il maligno sta usando, sta ingannando, facendogli fare il terrore nel mondo. E il nemico ha bisogno di questi terroristi per seminare il panico nel mondo, possibilmente anche tramite attentati nucleari che vengono, in modo che i popoli saranno portati abbastanza alla disperazione anche tramite il disastro finanziario globale e delle guerre che arriveranno sicuramente. I popoli del mondo, come una specie di mandrie spaventate, correranno all'impazzata di qua e di là e andranno a finire nella direzione dove il cosiddetto grande salvatore, l'anticristo, li vuole. Le nazioni andranno alla fine ad adorare l'anticristo. Cioè, adorazione biblica in lingua politichese si traduce sottomissione politica. Tu ti sottometti politicamente a un leader, per esempio a Hitler, vuoi fare le sue guerre, vai a uccidere i suoi nemici e lo stai adorando. Nella Bibbia si chiama adorazione. Va bene, quindi il diavolo si è già assicurato di aver messo l'Europa già sotto influenza islamica. Le profezie ci dicono infatti che Magog e Gomer, cioè Russia ed Europa, ho messo sulla radio la cartina.
Sì, sono due cartine che ci hai dato.
Ecco.
Le abbiamo messo.
Le messe sulla radio. E quindi queste cartine che io ho messo lì, che ho trovato cercando in giro, si vedono proprio, si vede Magog, Gomer, va bene? E le profezie ci dicono che Magog e Gomer, cioè Russia ed Europa, saranno seguiti anche dall'Islam. Quindi Gomer, va bene, qui c'è una cartina che si vede Gomer, dove è la presente Turchia, Gomer. Perché Gomer, sono i discendenti di Noè, questo. Noè, Gomer è il discendente di Noè.
Sì.
Questo sono scesi dall'arca e sono sbarcati in Turchia. Per cui molti pensano che Gomer sia la Turchia, ma no, lì sono solamente sbarcati. Erano tutti in Turchia,
sì,
perché lì c'è Monte Ararat, no? Però Gomer, tante cartine lo mostrano che si è spostato verso l'Europa. Infatti qui c'è una cartina che mostra Gomer dove adesso c'è la Francia. Ma altre cartine mostrano che è in Germania. Comunque Europa.
Sì.
Quindi nella profezia di Ezechiele 38, dall'1 al 6, mostra che Gomer e Magog seguono l'anticristo. Ora Magog, qui c'è un'altra cartina che mostra Magog nella zona che oggi è Kazakhstan, quindi zona anche russa, e poi c'è anche Rosh, un altro nome, Rosh, Russia. Quindi Rosh, Magog e Gomer sono quelli che seguiranno l'Anticristo. Magog, Russia, Gomer, l'Europa, va bene. E se leggiamo qualche scrittura piccolina di corsa, Ezechiele 38.
Ok, dall'1?
Sì, vado.
Ezechiele 38, verso 1. La parola dell'Eterno mi fu rivolta dicendo, figlio d'uomo, volgi la tua faccia verso Gog, del paese di Magog, principe di Rosh, Meshech e Tubal, e profetizza contro di lui. E di... Fino a verso 6. E di, così dice il Signore, l'Eterno, ecco, io sono contro di te, o Gog, principe di Rosh, di Meshech e di Tubal. Io ti farò tornare indietro, metterò uncini nelle tue mascelle e ti farò uscire con tutto il tuo esercito, cavalli e cavalieri, tutti vestiti splendidamente, una grande moltitudine con scudi grandi e piccoli, tutti maneggianti la spada. E con loro la Persia, l'Etiopia e Put, tutti con scudi ed elmi. Gomer e tutte le sue schiere, la casa di Togarma, le estreme parti del nord e tutte le sue schiere, molti popoli sono con te.
Ok, questi sono paesi islamici, vediamo, Togarma, Turchia, Put, Libia, Etiopia e Sudan di oggi, e la Persia, l'Iran e così via, tutti, insomma, gli islamici lo seguiranno, capito? E Gomer rappresenta l'Europa, non si può escludere, non si può lasciare fuori, che saranno le 10 nazioni che saranno la grande potenza che lo catapultano alla guida mondiale. Allora, come sappiamo che Gog è l'anticristo? Molti non lo capiscono questo.
Gog dal paese di Magog? Sì, come sappiamo?
Lo sappiamo da questo messaggio stesso. Andiamo al verso 18, cioè, lì lo vediamo. Vediamo perché Gog è l'anticristo.
Ezechiele 38, 18. In quel giorno, nel giorno che Gog verrà contro la terra di Israele, dice Dio, il Signore, il mio furore mi monterà nelle narici. Io chiamerò contro di lui la spada su tutti i miei monti. Verrò in giudizio contro di lui con la peste e con il sangue. Farò piovere torrenti di pioggia e grandine, fuoco e zolfo su di lui, sulle sue schiere e sui popoli numerosi che saranno con lui.
Andiamo al 39, verso 4.
Tu cadrai sui monti di Israele, tu con tutte le tue schiere e con i popoli che saranno con te. Ti darò in pasto agli uccelli rapaci, agli uccelli d'ogni specie e alle bestie dei campi.
Quindi qui dice che Gog, va bene, invaderà Israele e cadrà sui monti di Israele. Ora, vediamo in Apocalisse, capitolo 16, che l'anticristo entra in un posto che si chiama Armageddon. Armageddon è in Israele, nord di Israele. Vi ho già spiegato questo diverse volte. Quindi qui, Ezechiele 38, vediamo che Gog va in Israele e muore.
Sì.
Va bene, e muore in Israele. Quindi la fine di Gog è la fine dell'anticristo. È un parallelo di Apocalisse 16, va bene, Apocalisse 16, che l'anticristo va in Armageddon, ed è Armageddon in Israele, sarebbe Armageddon il posto dove l'anticristo viene distrutto. Lo vediamo in Apocalisse 19. Apocalisse 19 l'anticristo muore. E guarda che parallelo che in Ezechiele 39, verso 4, dice cadrai sui monti di Israele, tu con tutte le tue schiere, tutti i popoli che sono con te,
sì.
Ti darò in pasto agli uccelli rapaci. Quindi tutti gli eserciti dell'anticristo verranno mangiati dagli uccelli dopo che il Signore li distrugge. Questo è un parallelo alla stessa fine dell'anticristo in Apocalisse 19, 17, che parla chiaramente di Armageddon. Leggilo.
Apocalisse 19, 17. Poi vidi un angelo che stava in piedi nel sole. Egli gridò a gran voce a tutti gli uccelli che volano in mezzo al cielo. Venite, radunatevi per il gran banchetto di Dio, per mangiare carne di re, di capitani, di prodi, di cavalli e di cavalieri, di uomini d'ogni sorta, liberi e schiavi, piccoli e grandi.
Ok, va bene. E quindi, e vediamo anche in Ezechiele 39, verso 6 dice, manderò il fuoco su Magog, e leggilo.
Manderò il fuoco su Magog e su quelli che abitano sicuri nelle isole, e conosceranno che io sono il Signore.
Ok, quindi è lo stesso fuoco che Dio manderà contro i suoi nemici nel giorno del Signore, cioè Armageddon. Lo vediamo in Gioele capitolo 2, e noi adesso lo leggete da soli, va bene? E poi legge ancora il verso 22, Ezechiele
39-22. Da quel giorno in poi la casa di Israele conoscerà che io sono il Signore, il suo Dio.
È la conversione di Israele, e questo sappiamo che la conversione di Israele avverrà dopo lo squillo della settima tromba, cioè la settima tromba del rapimento della Chiesa, che dopo i 3 anni e mezzo di tribolazione, lo vediamo in Apocalisse 11:15. Apocalisse 11:15 suona la tromba e il rapimento, va bene, e Israele si converte, Apocalisse 11. Quindi non c'è dubbio, Gog è l'anticristo, è la stessa persona. Lo vediamo in Ezechiele 38:39, che è il giorno del Signore, Armageddon, tutto combacia. Gog è l'anticristo, perché combacia perfettamente con tutte le altre profezie. Ci siamo?
Sì, sì,
okay,
sì.
Ok, allora, quindi...
Allora, il prossimo passo, abbiamo capito che sarà un disastro finanziario.
Sì.
E poi un leader molto astuto...
Ascende.
Sì, un leader ascende, un anticristo molto intelligente, che porterà soluzioni a tutti i problemi finanziari, terrorismo, guerre. Lui verrà con le risposte giuste e sarà eletto come leader del nuovo ordine mondiale,
esatto,
basato sulla Russia.
Hai visto cosa ha fatto la Russia in Siria? Ha mostrato al mondo, ha mostrato all'America, ha mostrato agli islamici, ha mostrato a tutti che in 448 lei ha risolto il problema dell'ISIS.
Sì.
Obama era lì, lui sai come l'America, sempre i piedi in due staffe. Sono dalla parte dell'Europa, sono dalla parte di qua, loro sono come una prostituta l'America, no? Sono sempre un po' dappertutto loro, facevano finta di combattere l'ISIS, ma siccome l'ISIS è una creazione della CIA, dell'America, non potevo combatterla troppo, capisci? Che, e poi anche dava fastidio alla Turchia, l'Arabia Saudita, che in un certo senso, specialmente l'Arabia Saudita, finanziavano l'ISIS, perché volevano abbattere il governo della Siria. E quindi l'America faceva finta, e poi è arrivata la Russia in 448 l'ha debellato. Quindi l'anticristo farà così, lui manderà il suo esercito, comincerà con l'esercito russo, okay, quello che la Russia ha fatto in Siria è un esempio di come si comporterà l'anticristo. Lui manderà i soldati russi e in 448 faranno guerra e li vinceranno, guerra e lampo. Adesso anche l'America deve far finta di combattere l'ISIS, l'America, perché sennò la Russia ci pensa da sola, però l'America non può dare alla Russia tutta questa gloria, questo protagonismo, e l'America allora ha fatto finta che sta guidando l'alleanza contro l'ISIS, in realtà ha fatto tutto la Russia, l'hanno capito tutti, quindi l'anticristo farà così, risolverà i problemi in 448, dicevi?
Che verrà questo anticristo che farà un patto di 7 anni, e poi nel mezzo del patto lo romperà.
Esatto, quindi romperà il patto nel mezzo di 7 anni, e succederà proprio così, e quindi comincerà la tribolazione. Quindi quando il mondo avrà creduto di aver sigillato finalmente la pace in Medio Oriente per 7 anni,
sì.
Prima Tessalonicesi 5, verso 3, cosa dice? All'inizio dei 7 anni di pace, dice pace, 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 7 anni di pace. Cosa dice il Signore riguardo al tempo della fine, la profezia di Prima Tessalonicesi 5:3?
Quando diranno pace e sicurezza, allora una rovina improvvisa verrà loro addosso, come le doglie alla donna incinta, e non scamperanno.
Esatto, quando diranno pace, pace, va bene, e Prima Tessalonicesi 5:3 segue la profezia di Prima Tessalonicesi capitolo 4, viene subito dopo, che parla del rapimento, quindi stiamo parlando del tempo della fine. Ora, il parallelo di questo, Prima Tessalonicesi 5:3, pace e sicurezza, che varranno improvvisa rovina, parallelo lo troviamo in Daniele 11:22, che è la stessa guerra. Va, leggi il verso 22.
Daniele 11.
Sì.
Davanti a lui le straripanti forze saranno spazzate via e distrutte, come pure il capo di un'alleanza.
Quindi l'anticristo sorge a Daniele 11:21 tramite la pace, parallelo di Prima Tessalonicesi 5:3. Viene il nome della pace, ma però quando gli daranno pace scoppia l'inferno. Quindi io credo che probabilmente il trattato di 7 anni potrebbe essere già siglato quest'anno il 2016. Adesso, in questi giorni, in questi mesi, mi aspetto che venga il crollo monetario e finanziario.
Perché già si parla di questo da tanto tempo, del crollo.
Sì, però
e non solo i credenti cristiani, ma anche gli economisti.
Sì, però nessuno sa quando verrà. Uh-huh. Io, secondo me, verrà quest'anno. Probabilmente, ci metto un probabile, così sì. Che se non capita sono a posto. non divento falso profeta, d'accordo? Ma sono convinto al 90%, questo è l'anno, uno, del crollo finanziario, due, della scesa dell'anticristo, tre, del siglare il patto di sette anni, quattro, cosa manca, Angela, la checklist?
Il Tempio.
E la costruzione del Tempio in Gerusalemme, che dimostrerà che si tratta veramente del patto di sette anni e quindi degli ultimi
sette anni
della storia mondiale, che finiranno con?
Con Armageddon.
No.
Per noi con il rapimento.
Brava.
Per noi.
per
gli altri con Armageddon.
Per gli altri finirà con Armageddon, non il rapimento. Quindi mi aspetto che questo anno, 2016, faranno un patto di sette anni a Gerusalemme. Lo vedremo presto, se il signor fratello Giuseppe aveva ragione o si sbagliava. D'accordo?
Sì.
Solo che però credo che invece del periodo di pace inizieranno invece le più grandi, terribili guerre e sofferenze che il mondo abbia mai visto e vedrà mai. L'ha detto Gesù in Matteo 24, 21 e 22. Il peggior tempo mai esistito, anche perché per la prima volta saranno usate liberamente le armi atomiche e si arriverà velocemente anche alla terza guerra mondiale, che sarà anche atomica. Va bene? In mezzo a tutto questo caos, il mondo sarà allora abbastanza disperato da accettare qualunque soluzione questo cervellone, questo nuovo grande leader con una sapienza, saggezza satanica, avrà in serbo. Lui avrà un asso nella manica per ogni situazione, è il diavolo in persona, questo qua. Un arcangelo malefico che la sa più lunga di qualunque politico umano. Quindi i dettagli del suo pacchetto per salvare il mondo non saranno da poco. Uno, governo anticristo, due, dittatura poliziesca. Vediamo che in Europa sono già pronti a entrare in scena una forza che saranno i pretoriani, saranno i Doberman, saranno i mastini dell'anticristo, che si chiamano Eurogen Force. Li hanno già preparati, sì, sono già pronti. Sì, sì. I carabinieri italiani, Dio li benedica, pecorelle di solito, stanno già impacchettando, facendo le valigie per partire. Quando arriva l'Eurogen Force, loro ci fanno da parte. Quelli hanno altro che 007, questa è una licenza di uccidere, di assassinare, di torturare, di imprigionare, e sono impuniti, e sono impunibili. Almeno la Gestapo nazista era sottomessa all'autorità giudiziaria nazista, questi no. Questi sono al di sopra dei giudici, al di sopra dei carabinieri, al di sopra del Parlamento italiano e di tutti i parlamenti europei. Sono al di sopra del presidente italiano, al di sopra del presidente francese, del presidente tedesco. Questi qui sono come, non so chi ha visto il film Matrix, questi sono quelli con poteri, superpoteri, cioè sono come degli dei. Possono uccidere, assassinare, e i carabinieri non possono dire niente. Possono uccidere un carabiniere, per esempio, in teoria, e lo faranno anche, se magari quello non gli va genio, e nessuno li può arrestare. Dipendono solo da quella cupola mafiosa che si chiama dirigenza europea a Lussemburgo. E chi sono quelli? È gente che vive in alberghi a 5 stellette, lì a bere champagne con le prostitute sedute al tavolo insieme a loro. Prostitute di lusso che sembrano donne normali. Cioè, stiamo entrando in una situazione, appunto, sarà il risorgere dell'impero romano, quando c'era un imperatore che si credeva Dio, quando era circondato da tirapiede, da lustrascarpe, gente che non poteva fiatare perché aveva il potere di vita e di morte. Questo è Erogen Force, ha potere di vita e di morte. Fare quello che vuole. E se, solamente il governo europeo può giudicare, ma prima che arrivano a essere giudicati dal governo europeo, questi si sono già cambiate le prove, si sono già fatte tutti i piani, hanno già dimostrato che hanno sempre ragione loro. Nessun avvocato può fargli causa a questi. Questo è quello che sta arrivando. I popoli europei si sono messi la testa nella sabbia come gli struzzi e sono lì a aspettare che arriva l'anticristo e li prenda a pedate da di dietro. Andiamo avanti. E l'ultimo cosa manca dopo l'Eurogen Force? Il marchio della bestia.
Sì.
E lì diventano completamente robot, zombie, controllati, schiavi completi, e non potranno più neanche alimentarsi, perché l'anticristo schiaccia un clic sul telecomando e il microchip ha il potere di ucciderti. Ti può fare impazzire, senti voci, c'è gente che l'ha ricevuto il microchip e dice senti delle voci, e c'è gente che si è suicidata perché questo microchip gli tormentava il cervello. Ci sono anche dei video su YouTube, testimonianze. Allora, cosa dobbiamo fare? Il Signore ci chiama a avvertire le tante pecorelle ignare.
Amen.
Dappertutto, nelle chiese e fuori dalle chiese. Amen. Avvertire, amen. Avvertire. È quello che io mi sto studiando di fare. Gesù mi ha dato uno strumento, una radio, lo sto facendo in tante nazioni. Ok, infatti parlavamo qui in casa e c'erano fratelli, mi dicevano, ma non è pericoloso tutto questo? Io dico, cioè, è molto pericoloso. È per questo che Gesù, capisco la saggezza che ci ha spostato qui in Sud America. E capite anche la saggezza che non stiamo sbandierando i nostri indirizzi a destra e a sinistra. Fratelli ci scrivono offesi, perché io non posso venire a casa vostra? E perché ci piace essere privati. Così possiamo cercare di sopravvivere un pochettino più a lungo. Ci sono anche dei Giuda in giro, dei fratelli con sorrisi che sono dei Giuda, va bene. E cioè, i fratelli veri invece non sono offesi, i fratelli dolci. Gli sta bene tutto.
Sì, è vero.
Va bene. Quindi,
sì, fratelli veri non sono così curiosi.
Vabbè, cosa dice Galati 2:4?
Galati 2:4 dice: anzi, proprio a causa di intrusi, falsi fratelli, infiltratisi di nascosto tra di noi per spiare la libertà che abbiamo in Cristo Gesù, con l'intenzione di renderci schiavi.
Quindi la storia dei Giuda, dei falsi fratelli, una storia vecchia, io ne so qualcosa, anche tu Angela, va bene? C'è gente che ci ha anche rubato, è scappato rubando, quindi ci andiamo piano. Però grazie a Dio che normalmente i fratelli sono dolci, vero?
Sì.
Quindi normalmente non è per quello il problema che non ci fidiamo, no, assolutamente. La cosa principale è abbiamo bisogno della privacy per l'anticristo, se no dobbiamo chiudere i battenti prima del tempo. Pregate per noi, fratelli,
amen.
Ci serve il vostro sostegno, il vostro aiuto, le vostre preghiere, più che altro,
amen.
Nel nome di Gesù Cristo. Si è fatto tardi, così alle 1:08, abbiamo tempo dobbiamo restringere un po' il messaggio e accorciare.
Va bene, sì.
Va bene, perché sennò i fratelli sono già 3 ore che ci seguono, Dio li benedica.
Amen.
Ah, è noto che una volta Paolo predicava... Cos'era in Efesi? No, cos'era? Era in Efeso, sì. In Atti capitolo 20 e ha salutato una chiesa che dice non mi vedrete più, è l'ultima volta che mi vedete. Erano tristi. Ha predicato tutta la notte e c'era uno seduto sulla finestra, addormentato ed è cascato giù morto. È cascato giù e si è ammazzato. E Paolo è andato, gloria a Dio, e il diavolo ha cercato di guastargli la festa. E Paolo è andato, Giulia ha posto le mani e questo è tornato in vita, gloria a Dio, amen. Quindi Paolo predicava notte e giorno, non aveva problemi di orario lui, non aveva una radio che diceva no. I fratelli devono, non so cosa devono fare i fratelli, andare a prendere,
riposare, non lo so.
Così è domenica oggi, no? Ma devono riposarsi, quindi cerchiamo di tagliare corto, chiudiamo un...
Amen.
Ultimo 5-10 minuti, Angela, ce la facciamo ancora. Quanto mi dai?
5.
Mi dai 5?
Sì.
Neanche 10 mi dai.
Neanche 10, no.
Una donna inflessibile.
Ma in 5 minuti puoi dire tanto.
Tanto. Vabbè, fratelli, allora, gli ultimi 5 minuti. Allora, dicevo, cosa dobbiamo fare conoscendo queste cose? Io sono andato molto veloce, come ho detto, era un riassunto, quindi potete con calma dare nei topici. Ho preso per assunto, cioè ho preso per scontato che voi sapete queste cose. Quelli di voi che non le sanno, andate ai topici e studiatele con calma, va bene? Quindi non ho avuto tempo di dimostrare tutto nei dettagli, però nei topici sì, è tutto dimostrato con le scritture. Allora, andiamo al secondo Timoteo 4.2, che è quello che dobbiamo fare conoscendo queste cose, almeno qualche scrittura ancora la voglio leggere.
Secondo Timoteo 4.2.
Angela, concedimi, secondo Timoteo 4.2.
Predica la parola, insisti in ogni occasione favorevole e sfavorevole. Convinci, rimprovera, esorta con ogni tipo di insegnamento e pazienza.
Alleluia. Quindi, fratelli, abbiamo ascoltato la testimonianza dell'Apostolo Paolo in audio.
Sì.
Il nostro dolce Apostolo Paolo che ci ha mandato un audio. Perché quando vai di chiesa in chiesa sei un apostolo, capito? Non sei più un pastore, sei un apostolo. Perché è andato lì, ha scombussolato tutto. Si sono comprati tutti i CD, quasi si compravano anche il tavolo. Hanno voluto i suoi appunti. Sai, le pecorelle mangiano le briciole che cadono dal tavolo, perché
sì.
le ingozzano di immondizia. Sai, oggi che i polli che di produzione li fanno mangiare forzati, che devono ingrassarsi. E nelle chiese così gli fanno mangiare immondizia. Quello che il pastore ha deciso che è la verità. Non è mica gli fanno capire, non è che gli fanno capire la Bibbia così che uno ti giudica da solo, no, quello che il pastore dice, altrimenti sei un caprone, un'apostata e ti scomunichiamo. Invece nel libro degli Atti c'erano a Berea, gli insegnavano a studiarsi la parola. Allora, fratelli, dobbiamo predicare la parola, avvertire, come ha fatto Paolo da questa chiesa, li ha avvertiti, gloria a Dio, lo hanno ricevuto,
sì.
Hanno preso i CD, se li sono copiati, va bene, portatevi i nostri CD, scaricate dalla radio. Come fanno a scaricare i CD dalla radio, Angela?
È facile, sulla prima pagina dovete solo cliccare e scaricare.
Quindi andate nelle chiese a predicare, portatevi i CD così che le pecorelle le nutrite bene, non solamente un messaggio che date, ma lì ci sono, quanti sono i messaggi?
Sul CD sono 29 messaggi audio.
Ce ne sono 29, tutti su un CD.
Fate sul conto DVD che sono di meno.
Fate conto che siete andati 29 volte, quindi... date da mangiare abbondanti alle pecore, non
amen,
siate tirchi,
amen.
Portate questi CD, sono fatti apposta, c'è dentro tutto, e avvertire le chiese, guarda Geremia capitolo 13, leggiamo, guarda, perché dobbiamo avvertire le chiese che non vogliono, anche quelle che non vogliono ascoltare, verso 15 al 18, Geremia 13, chiese,
Geremia 13, 15, ascoltate, porgete l'orecchio, non insuperbite, perché il Signore parla. Date gloria al Signore, al vostro Dio, prima che Egli faccia venire le tenebre, prima che i vostri piedi inciampino sui monti avvolti nel crepuscolo, e voi aspettiate la luce ed Egli ne faccia un'ombra di morte e la muti in oscurità profonda. Ma se voi non date ascolto, io piangerò in segreto a causa del vostro orgoglio. I miei occhi piangeranno a dirotto, si scioglieranno in lacrime, perché il gregge del Signore sarà deportato.
Sarà deportato, i cristiani saranno deportati. Fate profetizzato in Daniele 11, dal 31 al 35, che allo scoccare della grande tribolazione, che è verso 31, comincia lì la tribolazione, verso 31, parallelo a Matteo 24, 21, a scoccare della tribolazione saranno bruciati, I credenti, il popolo di Dio sarà bruciato, imprigionato, ucciso con la spada e deportato, dice.
Di al re e alla regina.
Cioè, chi sono il re e la regina? Qui sta parlando, Geremia sta parlando ai re e la regina di Gerusalemme. Nel nostro caso, le guide delle chiese.
Di al re e alla regina. Sedetevi per terra, perché la vostra gloriosa corona vi cade dalla testa.
E questi grandi diplomi, pastori, pastoroni, pastorissimi, vescovi, arcivescovi, papi, e cardinali, le vostre corone stanno per cadere. Va bene, sarete o distrutti, o riceverete il marchio della bestia, o dovrete andare underground. Underground, cioè andare in... dovete nascondervi, come si usava nelle catacombe. Adesso bisogna andare a nascondersi nei boschi, nelle foreste, nelle cantine, nei solai. La cosa migliore, il mio consiglio più forte, caso di persecuzione, è viaggiare, spostarsi. Matteo 10, 23. Vi perseguite in una città, fuggite in un'altra. La protezione sta nello spostarsi. Imparate dagli zingari, imparate dai nomadi. Amen. Va bene? Io sono tanti anni che mi sposto di là e di qua, e ho potuto sopravvivere con questo tipo di messaggio che Gesù mi ha dato, e non avrei potuto farlo se non mi fossi spostato. Va bene, noi siamo qui, ma in un momento impacchettiamo e ci spostiamo. Siamo pronti per l'anticristo, stiamo già vivendo come se fosse una tribolazione. A noi la tribolazione non ci sorprenderà, siamo nel posto giusto, abbiamo le valigie vuote, pronte a essere riempite, mm-hmm. alcune già piene.
Sì.
Va bene?
Sì, è vero.
Allora, il nostro tempo è corto. Giovanni 12, Gesù parla del tempo corto in Giovanni 12. Vogliamo leggere, vai verso 35.
Giovanni 12, 35. La luce è ancora per poco tempo tra di voi. Camminate mentre avete la luce, affinché non vi sorprendano le tenebre. Chi cammina nelle tenebre non sa dove va.
Va bene? Quindi vengono le tenebre. Gesù ha detto che venivano le tenebre.
Sì.
Ci sono state tenebre dal tempo che Gesù era qui fino a oggi. Tenebre, tenebre, tenebre. Combattimenti. Mm-hmm. Però se la maggioranza delle chiese dicono non vede nessuna tenebra, è logico, perché tu fai parte delle tenebre. E mi ricordo che stavo evangelizzando Europa dell'Est, siamo andati in una chiesa a evangelizzare e ho chiesto al pastore, ai tempi del comunismo qui c'era persecuzione, vero? Dice no, noi non siamo mai stati perseguitati. No, loro perseguitavano i cristiani radicali, non noi.
Sì.
E l'ho guardato, quasi mi viene da ridere.
Ha detto, loro perseguitavano i cristiani attivi, a noi non ci hanno perseguitato, no, siamo stati bene.
C'era anche tu, ti ricordi?
Sì, e noi ci guardavamo in faccia, ma questo si rende conto cosa ha detto? Ha detto che loro sono addormentati,
infatti erano addormentati.
Era incredibile.
Dice, no, ha usato la parola attivi.
Attivi, i cristiani attivi sono
Dice,
stati perseguitati.
Sono quelli come Richard Wurmbrand.
E noi no.
noi siamo quelli che lustravamo le scarpe a KGB.
Sì.
Ai ai ai. Allora, Giovanni 9,4.
Giovanni 9,4. Bisogna che io compia le opere di colui che mi ha mandato mentre è giorno.
Alleluia.
La notte viene in cui nessuno può operare.
Viene la tribolazione, fratelli. Quello che adesso possiamo fare facilmente, allora sarà molto difficile. Io vi insisto, esorto, per favore, diamoci da fare. Viene il tempo che non possiamo più evangelizzare. Andate ovunque, evangelizzate a chiunque, comunque. Va bene, diamoci da fare, nel nome di Gesù Cristo. Malachia 1:3, cosa parla qui? Parla di quello che Dio ha, le gioie, le benedizioni per quelli che lo temono. Quindi non c'è solo tribolazione per i cristiani disobbedienti, ci sono benedizioni per quelli che obbediscono.
Malachia 1?
Malachia, cosa hai detto? Malachia 1?
1:3.
No, Malachia 4, perché lì l'uno non c'entra.
Capitolo 4, 1:3. Poiché ecco il giorno viene, ardente come una fornace, allora tutti i superbi e tutti i malfattori saranno come stoppia. Il giorno che viene li incendierà, dice il Signore degli eserciti, e non lascerà loro né radice né ramo. Ma per voi che avete timore del mio nome, spunterà il sole della giustizia, la guarigione sarà nelle sue ali. Voi uscirete e salterete, come vitelli fatti uscire dalla stalla.
Alleluia.
Voi calpesterete gli empi, che saranno come cenere sotto la pianta dei vostri piedi, nel giorno che io preparo, dice il Signore degli eserciti.
Ok, Isaia 7:4 anche è una scrittura che va insieme bene con questo qua. Quindi la chiave che è, abbiamo letto, voi che avete timore del mio nome, per voi spunterà il sole della giustizia. Va bene, quindi fratelli, camminiamo nel timore di Dio. Vogliamo concludere con questa scrittura che mi piace, Isaia 7,4.
Va bene. Guarda di startene calmo e tranquillo, non temere, e non ti si avvilisca il cuore a causa di questi due avanzi di tizzoni fumanti.
Ok, stavo parlando di altri nemici, però credo che si applica al nostro caso. Non ti preoccupare di questi due avanzi di tizzoni fumanti.
Cioè?
Cioè l'anticristo e il falso profeta.
Ah, quelli due.
Capito? Quindi non preoccupatevi dell'anticristo, lui anche lì è sotto i nostri piedi, è un demone. Va bene? E tutto il potere, tutto il danno che farà l'anticristo è per quelli che lo seguiranno, gli obbediranno, ma lui non può fare niente. Se tu incontri l'anticristo per strada, lo puoi sgridare in nome di Gesù Cristo, lui scappa. L'anticristo è sotto il tuo potere. Il falso profeta è l'anticristo, è sotto di te, non può fare niente, è solo un piccolo diavolo. E questo capo leader cristiano con la croce attaccata al collo che sarà il falso profeta è un altro piccolo banale demone buono a nulla, se non lo temi. D'accordo? È come un cane che abbaia.
Amen.
E tu lo sgridi in nome di Gesù Cristo, il cane si calma. E se c'ha spiriti demoniaci si calmano anche loro.
Grazie,
alleluia.
Gesù, amen.
Allora mi fermo qui se vuoi, sono già le 1:20.
Hai preso 10 minuti invece di 5, vedi?
Ah sì?
Sì.
E io credo nella moltiplicazione dei pani.
Sì.
Anche dei moltiplicare
anche dei
minuti. Ho moltiplicato i tuoi 5, fatti diventare
devi
10.
Moltiplicare la mia pazienza. Prega per quello.
Ma tu sei una donna paziente.
Oh no.
Senti, io passo e chiudo, va okay. Bene, posso fermare il messaggio qui, ci sarebbe molto altro da dire,
va
ma
bene,
anche la radio c'è i suoi
sì.
Limiti, grazie Dio che almeno posso raggiungere tanti posti.
Grazie Gesù.
Se non un posto molto, almeno tanti posti un poco.
Sì.
Quindi questa settimana, fratelli, mi raccomando, copiatevi quei CD, metteteveli in tasca, non andate in nessun posto senza avere questi CD in tasca e distribuiteli. Sul CD scrivete l'indirizzo di Radio Blast così che le pecorelle vengono e possono nutrirsi. Diteglielo, è tutto gratis. Non devi diventare né da cattolico né protestante né viceversa. Devi solo essere cristiano, andare nella chiesa dove ti pare. Tanto sono più o meno tutti noi che cambiano molto. L'importante però è che vai da Gesù Cristo, che vai da Gesù. Dagli un bel CD in mano. Va bene, di ascoltalo quando hai tempo. Lo ascolterà magari dopo una settimana o dopo un mese, ma quello gli cambierà la vita. Ricordi che una predica che predichi si dimentica. Va bene?
Amen.
Distribuite nel nome di Gesù Cristo e il Signore della pace sia con voi. Amen.
Amen.
Dio ti benedica, Angela, a te la parola.
Amen. Dio vi benedica a voi, fratelli, e speriamo che avete preso appunti e imparato tante cose oggi che prima possono aiutare voi stessi e poi anche le pecorelle intorno a voi. E che Dio vi benedica e vi protegga e vi parla al cuore per guidarvi nella sua perfetta volontà, nel posto giusto dove essere con le vostre famiglie, ma soprattutto nel posto spirituale vicino al suo cuore, che è il posto migliore del mondo, vicino al cuore di Gesù. Grazie Signore, e voglio ringraziare di nuovo a voi tutti che ci aiutate con le vostre decime e offerte mensili, che Dio vi benedica per fare possibile la nostra missione, la nostra radio, i nostri progetti di evangelizzazione. Grazie per il vostro amore, tutti quelli che volete contribuire potete farlo donando sulla pagina di Radio Blast, la pagina principale dove c'è il tasto Donate, e poi ci sono passi da seguire che vedrete. E Dio vi benedica a tutti.
Benedica e ricorda, le offerte sono volontarie.
Sempre.
Nessuno è obbligato, vi ringraziamo, ma nessuno è obbligato.
Amen.
Dio vi benedica, vi vogliamo bene. Amen.
Amen. Ciao, ci sentiamo la settimana prossima, ma rimanete in contatto con noi. Vi abbracciamo forte. Ciao.
Amen. Ciao, vi vogliamo bene. Ciao. Saluto Barbara, l'hai mandata?
No, ancora no.
Manda un saluto a Barbara.
Barbara, ti saluto, ti voglio bene, ti amo e scrivici. Sono ancora in contatto con loro in Skype, che ci scriviamo. Mentre parlo anche scrivo messaggini.
Ok, posso... c'è ancora la linea?
Sì.
Hai staccato? C'è ancora la linea?
Sì.
Siamo con i radio.
Sì, siamo in linea. Sì.
Barbara, un bacio sulla fronte. E un bacio sul cuore da parte di Gesù. E un abbraccio dolce marito.
Amen.
Marito, abbi fede, Gesù ti ridarà una moglie nuova.
Amen.
Dagli tanto amore che il Signore l'ama molto. Il diavolo l'ha attaccata, ma Gesù te la ridarà nuova, fiammante.
Grazie,
nel Signore. Nome di Gesù, amen. Ciao fratello, vi voglio bene.
Amen.
Amen.
Ciao, un abbraccio grande ad ognuno di voi. Ciao.
Amen. Amen.